Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori e bentrovati da Antonella e da Gianni. Il nostro ospite di oggi è il professor Sergio Beato, è qui con noi per parlarci di un argomento interessantissimo dal titolo È successo il 48, storie e aneddoti del Saronnese. Buongiorno professore.
Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
Buongiorno.
Buongiorno, sentiamo un po' cosa è successo nel 48, vediamo da cosa partiamo.
Ecco, quando si dice nel linguaggio comune è successo un 48, si intende dire che è successo una qualche cosa che ha sconvolto un ordine precedente, un cambiamento veramente inimmaginabile, ed è proprio quello che è successo nel 1848 in Italia, ma in Europa. Questo è un dato interessante. Le sollevazioni popolari del 48 non avvengono solo in Italia, basterebbe ricordare che in quasi tutti gli stati cambia qualcosa di fondamentale. Ad esempio in Francia cessa il regno di Luigi d'Orléans e comincia la seconda Repubblica francese. Ci sarà un cambio anche negli altri stati europei, perché la Confederazione Germanica tende a un'unificazione. Cambiano le cose anche dell'Impero d'Austria, che in quel momento è il padrone assoluto del Lombardo-Veneto. Il 48 segna un grande passaggio, diventa imperatore Francesco Giuseppe, che ha 18 anni.
18 anni.
Nato nel 1830, per motivi legati a questioni della successione dinastica, e diventa il sovrano di un impero grandissimo che va dal Lombardo-Veneto all'Austria, alla Boemia, alla Cecoslovacchia, all'Ungheria, la Dalmazia, la Croazia, fino all'ambire i territori dell'Ucraina, un territorio immenso, una grande potenza europea di quel tempo. Ma in quel momento c'è una sollevazione anche a Vienna, perché sono stufi di questo regime molto autoritario del principe di Metternich, e quindi c'è veramente un subbuglio europeo. Di questa situazione approfittano sicuramente anche i milanesi, che da tempo sognano di liberarsi dal giogo austriaco. In questo senso si darà inizio a quelle che sono le cinque giornate di Milano, una sollevazione popolare che in qualche modo anima tutta la città di Milano per cacciare gli austriaci. E qui abbiamo subito i grandi protagonisti: il popolo milanese, qualche personaggio che farà parte di quello che sarà il governo provvisorio durante questa sollevazione, e l'antagonista di questa sollevazione, che è Josef Radetzky, il feldmaresciallo austriaco, che era il comandante governatore del Lombardo-Veneto in quel momento. Possiamo ancora dire che sicuramente c'è questa sollevazione popolare, perché porta, come dire, a un comitato di un governo provvisorio. Diciamo subito che il governo provvisorio di Milano è fatto da esponenti moderati, non certo dei rivoluzionari scalmanati, anche se guidano questa sollevazione del popolo milanese, che in pochi giorni, nelle cinque giornate, costruiscono 1700 barricate nella città per impedire appunto che gli austriaci abbiano mano libera per reprimere il moto. Ma quello che è interessante, altrimenti faremo solo una lezione di storia questa
una
mattina.
Una bella lezione di storia, vedo.
Sì,
siamo partiti dall'Europa, un bel ripasso.
Quello che si faceva già nelle scuole una volta è il fatto che la mia traccia di ricerca è stato un documento tutto saronnese, ed è,
ecco,
questa la cosa importante.
E qui caliamo proprio nel saronnese.
Assolutamente, perché ogni buon prevosto della città di Saronno, anche nel passato, dai tempi del Concilio di Trento, aveva il dovere di compilare il Chronicon, una specie di cronaca dei fatti che succedevano nel periodo del suo mandato pastorale, una specie di memoria. In questo senso io ho potuto consultare nel qui vicino archivio prepositurale il Chronicon del prevosto Francesco Cozzi, che è stato prevosto dal 1849 al 1860. Lui non ha vissuto direttamente le cinque giornate, ma ha raccolto una memoria viva di quelle cinque giornate incredibili per la storia di Milano e della Lombardia, di prima mano, perché ne ha fatto memoria appunto,
certo,
nel suo Chronicon. In questo senso è un testimone sicuramente molto attendibile, e dirà delle cose che veramente aprono uno squarcio, aprono una qualche, come dire, interessante notizia che riguarda proprio come è stato vissuto il momento dai saronnesi, perché questa forse è la cosa più interessante. Delle grandi pagine della storia se ne è sempre detto tanto, ci sono volumi interi, ma questi aspetti saronnesi nella partecipazione di cinque giornate è veramente qualcosa di insolito e di molto interessante. Allora, possiamo ancora dire qualche cosa. Francesco Cozzi arriva a Saronno un po' di malavoglia, per la verità. Non era stato, come dire, un sacerdote che aveva bramato per arrivare a un incarico importante. Ricordiamo che Saronno allora era già prevostura, quindi una chiesa che in qualche modo controllava il territorio a Saronno e dintorni. E si rende subito conto che c'è qualche cosa che sta per scoppiare. La sollevazione porta a un vero e proprio entusiasmo popolare. Il governo provvisorio, dicevo, fatto da personaggi di stampo moderato liberale, non certo dei rivoluzionari accaniti, basta fare qualche nome: il conte Gabrio Casati, il marchese Borromeo Arese, quindi personaggi che non sono dei veri e propri popolani. Certo, c'era anche Cesare Correnti, un esponente di quello che era un'ala più repubblicana, di quello che era il pensiero mazziniano, per intenderci, e quindi comunque un governo moderato che ha saputo guidare questa fase popolare dove tutto il popolo insorge contro gli austriaci. Un dato che mi ha veramente colpito, perché anche i potenti in certi momenti possono aver paura: quando Radetzky scappa da Milano, perché oramai la città insorta non controlla più il governo della città, ricopre la sua carrozza con fascine e balle di fieno come se fosse un carro agricolo, perché ha paura di essere preso e eventualmente linciato dalla folla.
Si camuffa.
Ha paura di essere linciato dalla folla inferocita e quindi riesce a scappare. Dove va? Va nel Quadrilatero, le famose quattro fortezze che erano il caposaldo del dominio militare degli austriaci in Lombardia: Peschiera, Mantova, Verona e Legnago. Questo era proprio un punto forte in cui si poteva concentrare quella che era la presenza degli soldati austriaci nel Lombardo-Veneto. Quindi se ne va da Milano. Ma il comitato milanese, Gabrio Casati e gli altri, si rendono conto che non è possibile reggere l'urto contro l'esercito austriaco, come dire, con la modesta forza di una città come Milano. E che cosa succede? Parte una petizione e chiede a Carlo Alberto, re di Sardegna, che vuol dire Piemonte in realtà, perché intervenga col suo esercito in aiuto dei milanesi. Non è un caso che Carlo Alberto passa la storia come il re tentenna, l'uomo molto indeciso, non sapeva bene mai se era conveniente o non conveniente fare certe cose. È frutto della sua educazione, della sua personalità. Carlo Alberto è sicuramente un esponente dell'ancien regime, le monarchie di diritto divino. I re comandano perché Dio li ha messi lì, il popolo deve obbedire, non ci sono alternative. Ma è vero che sua madre, una ginevrina, gli aveva dato un'apertura anche un po' più liberale, più democratica di quello che è la gestione del potere. Quindi un uomo veramente tormentato da questi dissidi interni. Carlo Alberto interviene, scoppia la prima guerra d'indipendenza. L'esercito piemontese, detto esercito sardo, assieme al popolo milanese e a tutti i volontari che subito dalla Lombardia uniscono all'esercito piemontese, combattono contro gli austriaci. Tutto va bene fino alla battaglia appunto sul lago di Garda, dove sembra che ci sia veramente un'avanzata irrefrenabile, ma da quel punto in poi le cose cambiano. Carlo Alberto non è più così convinto di questa avventura che lo sta coinvolgendo troppo rispetto alle sue linee politiche. Radetzky ha la possibilità di ottenere rinforzi dall'Austria. Vi ricordo che il passaggio è sempre quello: si attraversa il Brennero, praticamente si scende il Trentino e si arriva al famoso Quadrilatero, dove ci sono le fortezze appunto del presidio austriaco, e le cose cominciano ad andare piuttosto male. Quindi c'è un ritorno, un arretramento di quello che è l'esercito piemontese. Si spera di salvare Milano, ma in effetti ci sarà una sconfitta totale che si conclude con la battaglia di Novara. Carlo Alberto cessa il suo potere, se ne va in esilio per sempre, diventerà il nuovo di Sardegna, Vittorio Emanuele II, colui che tratta l'armistizio cosiddetto di Salasco, che deve far tornare la situazione a quello che era lo stato precedente alla sollevazione. Gli austriaci ritornano a Milano, comandano, governano, e quindi si ritorna a una situazione che sembra non aver dato nessun risultato effettivo per quella che è la grande causa dell'indipendenza italiana. Ma adesso scendiamo a qualche particolare saronnese, perché mi sembra estremamente interessante. Il presidio austriaco di Milano voleva impedire che dalla provincia arrivassero a Milano nuovi volontari, arrivassero gente che dà una mano agli insorti milanesi.
Voleva impedire
questa cosa, perché altrimenti avrebbero avuto nuove forze per poter contrastare gli austriaci. C'è un caso che il prevosto Cozzi dice nel suo cronico. Il signor farmacista Como, questo era il suo cognome, farmacista di Saronno di allora, 1848, immagino la situazione, questo gran fermento, dirà poi nelle sue memorie: si sentivano per giorni e giorni colpi di cannone a Milano, sono 25 chilometri, quindi non è una distanza, poi con un'artiglieria che sparava a tutta...
E lui invece nota queste cose,
il farmacista Como, preso da curiosità, vuole andare a Milano per vedere cosa sta succedendo e viene Lui dice una cosa che per me è terribile: viene fatto a pezzi dagli austriaci. Io spero che sia stata solo una fucilata che ha ammazzato quest'uomo.
Un modo di dire,
ecco, se, assolutamente sì.
Non che sia stato...
non credo che fossero così barbari da squartare un uomo perché è andato per curiosità a vedere l'insurrezione a Milano. Certo, lui è stato preso da questa smania di sapere notizie. Io dico sempre: non c'è il telefonino, non è che si telefona agli amici milanesi per sapere come vanno le cose.
Bisogna andare
di persona, essere presenti. In questo senso, quest'uomo ha preso la cosiddetta va e ci ha rimesso la vita, assolutamente. Un altro caso interessantissimo: il macellaio Mantegazza. Sono nomi saronnesi di gente
sono
che allora
proprio, sì sì, nomi della nostra zona,
assolutamente
proprio.
Che svolgeva la sua attività appunto di commerciante di carni a Saronno, che da questo impeto patriottico anche lui si arma, dice: hanno preso di tutto, schioppi, archibugi, qualunque cosa potesse essere un'arma, ma maneggiandolo male, perché non è esperto delle armi, si è ferito gravemente ed ha perso la vita.
Addirittura.
Anche il macellaio Mantegazza
ha
dato involontariamente il suo contributo di sangue alla causa dell'insurrezione, quindi in questo senso era veramente uno slancio di popolo che si è infranto con forze che erano più grandi di quella che era la volontà popolare. Quindi situazioni veramente un po' particolari che dicono però di un clima veramente desideroso di poter arrivare a questa bramata indipendenza dal dominio austriaco.
Bene, molto interessante, soprattutto queste chicche, diciamo, che riguardano proprio il discorso saronnese. Ci fermiamo un attimo per un breve break musicale.
Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Sergio Beato. Stiamo parlando del 1848, delle 5 giornate di Milano e quello che è successo dopo.
Esattamente. Dobbiamo tener conto di una cosa: il maresciallo Radetzky allora era la massima autorità austriaca in tutto il Lombardo-Veneto, quindi il governatore del Lombardo-Veneto e anche il comandante militare. Ma ci sono degli altri personaggi che sono i suoi esecutori a livello anche locale. Diciamo una cosa interessante: entra in scena allora un componente della famiglia dei conti di Strassoldo, e dirò qualche cosa di più su questa famiglia, che in quel momento era, come dire, il capo della guarnigione austriaca del Saronnese, quindi era un sottoposto di Radetzky in questo senso. Ma perché è interessante sapere chi è questo Strassoldo? Tra l'altro, nella mia documentazione ho avuto modo di consultare tantissimi manifesti che sono originali del 48-49, che sono conservati in archivio prepositurale e quindi sono una fonte primaria per avere poi il controaltare, certo, di quella che è la decisione degli austriaci contro la sollevazione popolare. Il generale Giulio Strassoldo è un cognato di Radetzky. Il mondo è sempre molto piccolo.
La regola
che gli amici e i parenti sono sempre nostri amici vale anche oggi in un certo senso. Ed è questa la situazione incredibile. Dice Cozzi, leggo testualmente per essere proprio preciso: Strassoldo, generale di divisione, era accampato qui a Saronno, attenti, con 3.000 soldati. Uno dice: ma dove li mettono? Pensiamo alla Saronno di oggi, 3.000 soldati.
Immagino la Saronno di allora, ecco.
Assolutamente, con le loro tende, il loro accampamento. Attenti, noi dovremmo avere in mente la Saronno di allora. Che vuol dire? Il centro storico finiva a Vicolo Santa Marta e cominciava dalla Piazza Libertà Prepositurale. A nord andava alla chiesetta di San Giacomo fino alla piazzetta che allora era San Cristoforo, oggi è il fondo della via San Cristoforo. Più in là San Francesco era in mezzo alla campagna, non c'è la via San Giuseppe e tutto il quartiere dei portici di Corso Italia. E lontananza, in prospettiva campagnola, c'è il santuario. Allora sì, che in questa grande pianura erbosa si sono sistemati 3.000 soldati austriaci per presidiare in qualche modo Saronno. E c'è un dato interessante anche da un punto di vista geografico. Ricordo a tutti gli ascoltatori che Saronno allora non era provincia di Varese, era provincia di Como.
Ah, neanche Milano,
no, Como. E quindi Saronno era visto come un punto strategico per controllare la strada per Varese e la strada per Como, quindi una località dove il presidio militare doveva essere forte proprio per dare questo impianto generale di controllo del territorio anche a nord di Milano. E allora si capisce perché il generale Giulio Strassoldo mette sull'accampamento i 3.000 soldati austriaci a Saronno. Oggi sembrerebbe una cosa impossibile, allora invece era una realtà veramente indispensabile per il controllo del territorio. Succedevano di queste cose. Certo, l'entusiasmo anche dei saronnesi che sentono continuamente queste cannonate che vengono da Milano, è altissimo e c'è proprio questo desiderio forte di essere un po' anche protagonisti e partecipi. Ma dicevo che c'è questo presidio ausilio che impedisce che i volontari locali riescano in qualche modo a dar man forte ai milanesi. Il povero farmacista Como ha pagato con la vita questo suo desiderio di partecipare in qualche modo. È bella la notazione del prevosto Cozzi, anche se era inerme. È andato a Milano senza armi, per pura curiosità, ci ha rimesso la vita. Non si badava tanto al sottile, certo, per le cose. L'importante era fermare la sollevazione. E in questo senso c'è qualche cosa di veramente, come dire, estremamente interessante. Allora andiamo avanti con il nostro racconto e sicuramente deve essere stato un momento di grande euforia generale, nel senso che il popolo in qualche modo voleva partecipare a questo evento clamoroso che avrebbe dovuto dare l'indipendenza della Lombardia, di Saronno, dei saronnesi dal governo austriaco. Era così, come dire, feroce questo governo austriaco? No, era un governo in qualche modo autoritario, questo fuori di dubbio, e come tutti coloro che comandano vogliono che i sottoposti obbediscano, non è che si ammette la rivolta o l'insurrezione. E allora in qualche modo, diciamo, c'è stata una contrapposizione forte fra le regole del governo austriaco, che ricordo di stampo molto tedesco, estremamente efficiente. Mi viene sempre in mente una cosa abbastanza interessante. Dopo la bufera napoleonica, quando gli austriaci ritornano al governo della Lombardia dopo il grande periodo napoleonico, la prima cosa che faranno, ed è una delle tavole più interessanti della cartografia saronnese, il catasto austriaco di Saronno.
Il catasto austriaco
di Saronno, che dice quali erano le proprietà immobiliari, chi erano i proprietari, per imporre quella che era l'imposizione fiscale, perché ancora oggi in base alle proprietà si pagano le tasse. Ed è una Saronno veramente che è il nucleo di quella che è la città di oggi in qualche modo, ma è lontanissima dalla realtà quotidiana. Dicevo prima che il nucleo centrale è veramente molto compatto, tanto per capirci, quello che noi oggi chiamiamo Corso Italia iniziava in piazza che per noi oggi è Libertà, ma è stato piazza Venezia, piazza Vittorio Emanuele, piazza Umberto, e finiva al vicolo di Santa Marta. Questa era la larghezza della Saronno di allora, e da nord a sud si andava alla chiesina di San Giacomo, che era già il limitare di quello che era il borgo e il centro abitato, fino a praticamente, faccio notare, quella che noi oggi chiamiamo la casa canonico Gianetti, il circolo anziani, la Croce Rossa, certo, era in aperta campagna.
Addirittura.
Non c'era l'abitato che comprendeva questi edifici.
Sì, che inglobava tutto.
Assolutamente,
no.
Quindi un borgo veramente molto piccolo. Quanti abitanti? Credo che non arrivassero 2000 persone, la Saronno di allora, parliamo di più di 160 anni fa. Però questo spirito patriottico è interessante, che poi quando Radeschi farà, come dire, la normalizzazione, cioè il ritorno al governo dopo questi fatti sconvolgenti, userà una tecnica, nei manifesti lo dice in modo chiarissimo, una tecnica politica raffinatissima. Sostanzialmente il suo discorso sarà questo: pochi facinorosi, rivoluzionari scalmanati hanno messo a subbuglio tutto il Lombardo-Veneto, ma la buona gente normale voleva vivere tranquilla sotto il governo austriaco e non sognava questa strana avventura dell'indipendenza. Come dire, pochi che hanno fatto lievito a tutta la massa che poi è caduta in questa trappola, come se fossero degli inermi che non capiscono cosa stanno facendo. Perché la verità è che i buoni milanesi volevano stare sotto il governo austriaco. Dubito di questo desiderio di sottomissione. E basterebbe ricordare che tutto sommato, 10 anni dopo i fatti che stiamo raccontando, 48-49, quindi 59, si ritornerà alla cosiddetta seconda guerra d'indipendenza, che realmente darà l'indipendenza alla Lombardia dagli austriaci, quindi nasce poco dopo il Regno d'Italia, almeno nella sua compagine.
Però germi sono stati
già. I germi erano presenti da tempo, nel senso che la gente sentiva il bisogno di un'autonomia, di un'indipendenza per potersi autogovernare. Certo, gli austriaci non erano un popolo, come dire, un governo veramente tirannico. Certo non era un governo democratico, nel senso che imponeva le regole, imponeva leggi e i sudditi dovevano obbedire. Questa era la regola fondamentale. Non c'era spazio per l'iniziativa personale o per la rappresentanza popolare dal basso, cose che verranno poi molto molto più avanti, assolutamente.
Bene, ci fermiamo qui perché diciamo tutto ciò che ha detto è stato interessantissimo, ma richiederà sicuramente una seconda puntata dove continueremo a parlare del 48 e continueremo a parlare di storie e aneddoti che sono legati al nostro territorio. Con questa puntata ringraziamo per tutto ciò che ci ha raccontato, che è stato interessantissimo, il professor Sergio Beato, e gli diamo già appuntamento per il prossimo martedì.